Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Ah, mettetevi comodi ragazzi, questo è un editoriale un po' diverso dal solito, sarà più un rant, chiamiamolo così, un pochino più di getto rispetto agli editoriali che sono montati. L'editoriale che doveva uscire oggi uscirà settimana prossima perché voglio fare oggi un reaction, chiamiamolo così in termine youtubesco, di content creator e influencer, così diciamo tutti i buzzword possibili immaginabili, rispetto a quello che è successo il 12 aprile sul TG1 con uno speciale che è stato fatto con ospite il senatore Andrea Cangini, che ha scritto un libro che si chiama Coca Web, in cui parla degli effetti negativi dei videogiochi, del web in generale. Lo faccio adesso perché oggi è il 13 aprile, ho avuto modo di ascoltarmelo, analizzarmelo, vorrei riportare le mie opinioni a riguardo, non tanto per dire questo senatore dice delle cazzate e basta, ma perché come noi Enciclopedia dei Videogiochi facciamo sempre, cerchiamo di andare nel dettaglio, di non rimanere in superficie. Io credo che questo intervento sia stato molto superficiale e vorrei analizzarlo, quindi ascolteremo i pezzettini e vedremo di commentarli man mano. Spero vi piaccia, un formato un po' diverso. Quello che ci tengo a ribadire è: non odiamo questa persona, che è l'ennesimo, diciamo, che attacca il nostro caro mondo dei videogiochi, ma in realtà cerchiamo di analizzare quello che dice, da dove può derivare questo tipo di atteggiamento e cosa possiamo fare noi per crescere, per imparare di più da quello che viene detto anche da una persona con cui magari non siamo d'accordo. Ascoltiamo pure.
Ci ha raggiunto in studio Andrea Cangini, di questo parliamo con lei, senatore di Forza Italia, componente della Commissione Istruzione al Senato, giornalista e scrittore, scrittore di un libro che si chiama Coca Web. Questo volume è una sintesi un po' del lavoro che avete fatto, no, in Commissione Istruzione, dove avete raccolto delle testimonianze importanti di professionisti, specialisti.
Come detto, il senatore Andrea Cangini fa parte di quella che è la Commissione Istruzione, che vi ricordo è quel posto dove si discutono le leggi che hanno a che fare con l'istruzione, con i giovani, con il crescere e tutto quello che è quell'argomento. A quanto pare ci tiene molto e ha scritto questo libro chiedendo il parere di esperti e riportandoli in sintesi. Premetto che io il libro non l'ho letto, mi piacerebbe tanto leggerlo per poterlo analizzare e sapere quello che c'è scritto dentro. Di sicuro non dico non andate a comprarlo, non sono qua a fare antipubblicità, ma anzi può essere un ottimo modo per conoscere di più l'argomento, anche come viene visto da quelli che non sono appassionati, da quelli che sono esterni a questa nicchia, anche se ormai la nicchia dei videogiochi è molto 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 grande. C'è sempre qualcosa da imparare.
Esattamente, abbiamo invitato i maggiori esperti, psicologi, neurologi, pedagogisti, grafologi, l'importanza della scrittura a mano è trascurata, che hanno studiato l'impatto del web sulla mente e sul corpo dei più giovani. Il quadro è devastante.
Faccio un po' di pause perché c'è sempre qualcosa da dire, secondo me. Intanto il fatto che ci siano quattro tipologie di esperti, psicologi, ottimo, neurologi, quindi si studia anche dal punto di vista meccanico cosa succede al nostro cervello, pedagogi, quindi ottimo perché sono persone che hanno a che fare con l'istruzione, e grafologi, che secondo me è un'ottima scelta coinvolgere anche dei grafologi, perché giustamente anch'io sono d'accordo sul fatto che la scrittura a mano sia importante, sia leggermente trascurata rispetto allo scrivere in digitale, quindi su un telefonino o direttamente con la tastiera. Ma quello che dico io è, anzi, scrivete di più a mano, è importantissimo scrivere a mano, uno perché vi toglie quelli che possono essere eventuali blocchi di creatività, anzi siete più creativi, scrivete. Io stesso scrivo molto a mano e ne sono molto contento, mi porto sempre un blocco note dietro, e anzi il digitale in quel caso aiuta a capire che la scrittura a mano è ancora più importante dal mio punto di vista. Il consiglio che do a tutti è quello di prendere carta e penna. Una cosa che ho scritto l'altro giorno è: la sensazione della gomma e della matita è unica e solo la gomma e la matita te la possono dare.
CocaWeb non è un'esagerazione, i neurologi ci hanno spiegato che i meccanismi chimici cerebrali innescati dall'uso, che non può che degenerare in abuso, di social e videogiochi sulla mente umana, soprattutto sulla mente dei più giovani, sono identici, letteralmente identici a quelli della cocaina. Si secerne l'ormone che trasmette la sensazione del piacere.
Ok, qui ci sono due punti importanti. Uno è l'uso che degenera in abuso, per forza, sembra dalle sue parole, ed è una cosa secondo me abbastanza negativa dal suo punto di vista, perché in realtà un uso non è per forza che degenera in abuso, proprio perché, e lo dice subito dopo, si parla del fatto che la cocaina e il videogioco, il web, hanno lo stesso meccanismo cerebrale, ma in realtà quel meccanismo cerebrale, quell'ormone, non te lo danno solo la cocaina e solo i videogiochi, te lo danno anche il cioccolato, per dirne una, ma anche il cibo in generale, anche il bere, il fumare, il fare sesso, sono tutte attività che creano piacere, e questo meccanismo cerebrale i neurologi l'hanno studiato ed è una cosa che ha a che fare col nostro volerne di più di quella determinata cosa, ma perché è parte della nostra genetica questa volere di più, questa sensazione. Poi alcune sostanze e alcune attività sono negative semplicemente perché, oltre agli effetti di dipendenza, ci sono anche tutta una serie di effetti negativi. La cocaina è risaputo che ha tantissimi effetti negativi, ma anche il bere, ma anche il fumare, sono tutte attività che non vanno abusate. Ma il fatto di dire che per forza diventa un abuso vuol dire non aver fiducia nella capacità del cervello di tanti di noi di discernere quale sia il limite, di discernere quale sia il giusto quantitativo, ecco.
Per questo quella roba lì è più piacevole di qualsiasi altra per un adolescente, per questo per un genitore è quasi impossibile o è difficile staccare il proprio figlio dallo smartphone.
Beh, innanzitutto dire quella roba lì, inteso come videogiochi, web, social, tutte queste cose, è molto generalista di nuovo, ma dall'altro punto di vista dici che i genitori fanno fatica, è impossibile per loro staccare i propri figli dallo smartphone. Smartphone che, come ben sappiamo, ad un certo punto nella vita di tutti quanti i giovani spunta in mano improvvisamente. Non che è stato comprato dai genitori che gliel'hanno dato, vero? Qui è forse la parte che mi fa già un po' incazzare di più, perché effettivamente lo smartphone non è che capita dal nulla, gli viene dato a questi giovani. E non dico che sia sbagliato darglielo, ma sia da fare con criterio, con spiegazioni, con regole, con limiti, che è una cosa che fanno i genitori. Io sono genitore e mi sto incazzando per questo, perché quando io l'ho fatto con mia figlia non le ho dato uno smartphone in mano, le ho dato un telefono in mano. Perché? Perché ha un determinato utilizzo. Mi interessa sapere dov'è, mi interessa sapere cosa fa. Posso controllarla con criterio e so che lei può dialogare con i propri amici, che è una cosa che vuole fare. Il fatto di passare direttamente uno smartphone richiede una competenza e un'esperienza molto diversa, molto complessa, che ha a che fare col web e col social, che è un mondo molto grande e che va spiegato per gradi, per passi. Se dai il telefonino, lo smartphone, senza nessun tipo di spiegazione, senza nessun tipo di controllo, ma probabilmente perché non vuoi avere il figlio tra i piedi, vuoi che faccia questa cosa, vuoi soddisfare un suo capriccio magari anche, ci sono tantissime ragioni, allora sì che può diventare sbagliato un abuso e una chiusura rispetto al genitore quella determinata cosa. Ma qui il problema non è il telefonino, non è lo smartphone, non è il videogioco, non è il web, non è il social. Il problema è chi ha permesso al ragazzo di avere questo smartphone senza controllo. È come dire che se qualcuno uccide qualcun altro con il coltello, il problema è del coltello, ma il problema non è del coltello.
Concludo, tutte le patologie, essere giovani non è mai stato facile, ma mai come in questa fase storica. tutte le malattie mentali, i disagi, i disturbi alimentari, l'autolesionismo, l'aggressione sono in crescita vertiginosa da quando le console dei videogiochi sono entrate nelle stanze dei nostri figli e soprattutto da quando 2007-2008 lo smartphone è entrato nella loro disponibilità e la loro capacità cognitiva, mentale progressivamente si sta riducendo. Questa è la prima generazione, ci è stato spiegato, che ha un quoziente di intelligenza inferiore alle generazioni che l'hanno preceduto. Non era mai successo nella storia dell'umanità.
Quanto mi piace quando usa la parola tutto, perché in questo calderone ci mette malattie mentali, disagi, disturbi alimentari, autolesionismo e aggressione, velocissimamente, anche uno dietro l'altro, che sono cose che andrebbero analizzate nel dettaglio una per ciascuna. Sono cose totalmente diverse una dall'altra e che hanno cause totalmente diverse e le più variegate, tra l'altro. Le malattie mentali ci sono alcune genetiche, i disagi sono cose sociali che in realtà non sono determinate semplicemente da stare sul computer, ma sono determinate anche da chi ti sta intorno. I disturbi alimentari, idem, l'autolesionismo, idem, con anche altre miliardi di altre cause. L'aggressione in generale è determinata a volte dalla frustrazione che puoi avere con i videogiochi, ok, ma che per arrivare ad essere aggressione ci sono altre concause. È un argomento super complesso che non può essere semplificato in 8 minuti di intervento. Qua dice che le console, da quando sono entrate le console, quindi parliamo degli anni 80, diciamo, la parte in cui sono cominciate ad entrare un pochino più prepotentemente nelle case degli italiani, se analizziamo la situazione italiana, ma soprattutto parla di smartphone che improvvisamente è entrato nel 2007-2008. Qua mi ricollego a prima sul fatto che lo smartphone per arrivare in mano ad un ragazzo qualcuno gliel'ha dato, non è che improvvisamente ce l'ha in mano. E si parla di come la capacità cognitiva sia più bassa rispetto alla generazione precedente ed è la prima generazione ad avere un quoziente di intelligenza inferiore. Intanto stiamo parlando di un lasso di tempo di quasi 50 anni ormai dei videogiochi e in 50 anni ci sono più di una generazione, quindi ci sono già dei nonni che hanno iniziato a giocare ai videogiochi quando erano più giovani, ci sono dei genitori sicuramente come me che hanno iniziato a giocare che erano piccoli e hanno dei figli adesso, e quindi è un po' difficile dire che è la prima generazione ad avere un quoziente intellettivo. Se fossero i videogiochi a causare dipendenza, a causare questo squilibrio, avremo più generazioni che stanno perdendo quoziente intelligenza, se vogliamo misurarlo così. Inoltre dice la prima generazione nella storia dell'umanità. E il quoziente intellettivo non si misura nella storia dell'umanità. Io non posso sapere se avevo il quoziente intellettivo in media più alto adesso rispetto a quello del Rinascimento o della preistoria o del Medioevo. E da quando si misura il quoziente intelligenza? Ok, questo potrebbe essere. Però mi piacerebbe vedere i dati di questa cosa.
Secondo me questo è il tema di quest'epoca. Io ho fatto delle proposte di legge per cercare di governare il fenomeno. Non si può invertirlo, ma è dovere della politica governare fenomeni così complessi che danneggiano in maniera così evidente i più giovani. Mi auguro che più se ne parla, più è facile che il Parlamento affronti e si renda responsabile di un fenomeno che non possiamo trascurare.
Qua arriviamo alla questione politica, si parla di come ci siano disegni di legge per cercare di governare questa cosa. Una cosa che però mi fa pensare tanto è che se non c'è una analisi dettagliata e approfondita del problema si rischia di fare leggi senza sapere, che è una cosa molto molto grave sinceramente, perché se fai parte di una commissione per l'informazione, per i giovani, per l'istruzione, non solo devi ascoltare il parere degli esperti, ma devi anche pesarlo, devi anche avere dei dati, devi analizzarlo, devi essere un tecnico effettivamente, non puoi essere semplicemente un politico che dice ah c'è un problema, bisogna governarlo, bisogna prendere le redini della cosa. Il cambiamento c'è ed è giusto che lui dica che non può essere invertito ed è corretto secondo me questo aspetto, ma va capito più che fermato o governato. Va forse le ragioni di determinati meccanismi, di determinate conseguenze di questa generazione non sono causate da quello, ma da tutta una serie di altri cofattori, come vedremo tra l'altro tra poco con anche la testimonianza che arriverà.
Ecco, c'è un termine coniato dai cinesi di cui lei parla nel libro che indica quell'atteggiamento che ormai è inconfondibile, no? Lo vediamo ovunque e non caratterizza, devo dirlo, soltanto i giovani, quello con la testa chinata sullo smartphone, non ci si guarda più in faccia, non si legge più un libro, sembrano delle banalità, dei luoghi comuni, però ai noi ormai è così.
Ma guarda, io non sono un antimodernista, credo nella tecnologia e nel progresso, ma certe cose non possiamo negarle.
Come giustamente sottolinea la giornalista, non è un problema solo dei giovani, quello di guardare sempre il telefono e non guardarsi negli occhi, ma è un problema generale. E questa cosa è molto particolare, andrebbe analizzata anche qua con ore e ore e ore e ore di altre discussioni, ma che non ha niente a che fare con il videogioco in sé, ha a che fare con il modo che abbiamo adesso di socializzare. Non è semplicemente guardandosi negli occhi e parlando, ma è anche stando sui social. C'è anche un aspetto negativo di questa cosa, sicuramente il fatto che non hai riscontro, ci sono i leoni da tastiera perché non hanno feedback indietro e quindi possono dire quello che vogliono. C'è la globalizzazione, il fatto che puoi con un tasto parlare con uno che sta dall'altra parte del mondo, che può essere un aspetto positivo ma anche negativo perché ti rende esposto a tantissime critiche, e quelli che sono le sezioni di commenti con gente che ti fa cyberbullismo. Insomma, si potrebbe veramente scoperchiare il vaso di Pandora di problemi, ma che non è la sede corretta per poterne discutere questa in questo momento, perché stiamo parlando di effetti sui giovani dei videogiochi e del web, non di questo problema generale.
Noi, per capire come sarebbero orientati i nostri giovani dal dopoguerra a qualche anno fa, guardavamo gli Stati Uniti. Ora dobbiamo guardare Oriente, Giappone, Corea del Sud e Cina, dove la tecnologia digitale è entrata prima che da noi, dove ci sono milioni di ragazzi in cura, dove si stanno cercando di limitare con norme di legge l'uso dei telefonini, perché è una pandemia, è una malattia, è una dipendenza a tutti gli effetti.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, SilverFox88VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram @enciclopediadeivideogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Il fatto di prevedere quello che succederà in Italia guardando quello che succede all'estero può avere a che fare se andiamo a considerare magari il progresso tecnologico, ma dal punto di vista sociale ci sono delle cose molto più particolari che forse sarebbe meglio analizzare direttamente in Italia, nella vita di tutti i giorni, di farsi un po' di autocritica, di effettivamente cosa stiamo facendo noi con i nostri giovani, cosa stiamo facendo noi anche giovani, perché molti che ascoltano il podcast sono giovani, effettivamente qual è la nostra relazione con i social e parlarne di più tra di noi, anziché andare a vedere quello che succede altrove, che molto spesso ha anche barriere culturali, barriere linguistiche. Si parla anche di quello che succede nei paesi orientali dove ci sono disegni di legge, però senza fare nessuna citazione di fonti, e tra l'altro chi ascolta questo tipo di contenuti non è che va a farsi una ricerca per vedere cosa succede nel parlamento giapponese o cinese per la promulgazione di determinate leggi. Poi c'è tutto un aspetto politico, se parliamo anche di Cina, che hanno un sistema un po' particolare per quanto riguarda l'istruzione. Anche il Giappone stesso ha un sistema di istruzione abbastanza criticabile, nel senso che è molto con le mani in pasta. Se avete giocato a Killer 7 sapete di cosa sto parlando, e quindi molte considerazioni da approfondire, ma che non vengono approfondite in questa situazione.
E a proposito di dipendenza, ci sono dei luoghi in cui si cura questa dipendenza. Una è la comunità Nuovi Orizzonti, abbiamo raccolto questa testimonianza, e un giovane che racconta proprio come sta cercando di smettere di staccarsi dai dispositivi, dalla rete e dal web. La testimonianza l'ascoltiamo, la raccolta Elena Di Vincenzo.
La mia esperienza è stata un'esperienza di dipendenza dal web quando proprio agli albori del web, all'inizio degli SDN, pensando di costruirmi una vita irreale, soprattutto senza le relazioni. Non avendo contatto emotivo con le persone, non uscivo più di casa, ero rinchiuso dentro la mia stanza e vivevo quella vita, che era una vita contraria, quindi dormivo di giorno, stavo sveglio di notte. Sono arrivati i giochi, sono arrivati i primi social in Messenger di Windows e lì mi sono proprio concentrato su quello, cercando di anche di chiudere tutto il dolore che avevo dentro per riuscire a comprimere tutto e non sentire più niente. Ho chiesto aiuto alla comunità Nuovi Orizzonti e lì ho iniziato il percorso di vita nuovo, proprio legato sull'arte d'amare. E la mia vita piano piano è cambiata in maniera graduale, orientandomi sempre sulla realtà, sulla vita reale. Adesso la vita è cambiata molto, sono papà, marito, papà di due figli, di una bambina e un bimbo. Cerco di, donandomi giorno dopo giorno, vivendo periodo dopo periodo, come Chiara ci insegna l'arte d'amare, la spirit therapy, di crescere e di essere sempre più cosciente come vivo e cercare di non perdere tempo nelle cose che sono irreali e vivere il più possibile nella gratitudine che devo dire che ho avuto nella mia vita, darla verso gli altri. Quindi gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente cercherò sempre di dare.
Vi ho messo l'intervento di questo ragazzo, sarò abbastanza delicato nel giudicarlo, più che altro voglio fare uno spunto di riflessione su quello che è stato detto. Si parla di un ragazzo che ha evidentemente un problema di disagio sociale che ha cercato di risolvere con il web. Si parla marginalmente del gioco anche, ma soprattutto del web e della social, quindi di parlare su MSN. E credo che più che stigmatizzare quello che è il web, in questo caso si stia parlando di un'altra cosa, è un bisogno che aveva questo ragazzo di risolvere il proprio problema. Il proprio problema è essere sociale, aveva probabilmente difficoltà a trovare amici, a trovare fidanzate, a trovare l'amore, eccetera eccetera, e ha cercato di risolverlo richiudendosi in internet. Questa cosa è una soluzione, l'internet, in questo caso non è una causa del problema, ma è anzi un esacerbare quello che è un problema pregresso, piuttosto, cioè un problema di socialità che hai all'inizio, che tra l'altro la comunità stesso risolve, nel senso che non si risolve togliendo quello che è il web, ma semplicemente facendo in modo che questa persona possa avere delle relazioni sociali, che era il suo bisogno iniziale, se ci pensate. Quindi in realtà il web potresti toglierlo da questa equazione: hai un problema, non avere relazioni sociali, che viene risolto avendo delle relazioni sociali. Il web poteva creare delle relazioni sociali e le crea, probabilmente non nella maniera che risponde veramente ai bisogni di questo ragazzo.
Colpisce questa testimonianza.
No, fa impressione, ma non sono casi rari. In Italia si stima che ci siano 100.000 quelli che in Giappone chiamano hikikomori, vivere in disparte. In Giappone sono più di 1 milione. Ragazzi, ma anche trentenni, che vivono perennemente chiusi nelle loro stanze, costantemente connessi a una realtà che non esiste. E per ogni hikikomori ce ne sono migliaia che sono al confine, che hanno quella tendenza lì.
Qui vengono citati gli hikikomori, che è una parola che sta per fortuna diventando sempre più conosciuta e su cui ci vorrebbe molta più istruzione. Sinceramente non mi sento qui in grado di spiegarvi che cos'è l'universo hikikomori, anzi facendo una semplice ricerca su YouTube si trovano miliardi di testimonianze di chi lo è, di chi l'ha affrontato. C'è la puntata del Breaking Italy podcast che posso consigliarvi con Marco Crepaldi ospite, dove hanno parlato di hikikomori Italia, appunto di quella che è questa situazione. Informatevi di più perché c'è tantissimo su questo mondo e c'è tantissimo da imparare, perché è uno stile di vita molto particolare, molto diverso, e che più che dire è sbagliato, è una cosa impossibile, che non deve esistere, va capito, perché le cause sono sempre varie e variegate. Quindi qua veramente è una riflessione su quello che è la informazione che dobbiamo tutti avere e non disinformarci.
Ma la differenza è che se io, lei, chiunque di noi ha un figlio drogato in senso tradizionale, sa di avere un problema e lo affronta. Tutti noi, io stesso, preferiamo non affrontare il problema dei nostri figli, che non sono meno drogati dal web rispetto alle droghe tradizionali, perché questo ci consente di non renderci responsabili. Così fan tutti, è l'epoca, ma così fan tutti, stiamo devastando una generazione. Per questo il sottotitolo del libro, Coca Web, una generazione da salvare, perché ci sono molte cose che si potrebbero fare. e non si fanno.
Questa parte mi piace un sacco perché c'è tantissimo da leggere tra le righe, secondo me. Si parla del fatto che se tu hai un figlio drogato in maniera tradizionale, il problema lo vedi e lo affronti, mentre se c'è un problema di altra natura non lo riconosci e quindi non vuoi riconoscerlo magari e non ti assumi questa responsabilità. A volte c'è anche una responsabilità causale, nel senso che è colpa tua di non aver educato il tuo figlio in una determinata maniera e per questo si droga. E non ci pensano mai a questa cosa i genitori in generale, perché c'è poca autocritica in generale, in tantissimo. C'è un utilizzo del plurale maiestatis, che è un ottimo scudo, che dici sì, noi tutti i genitori sbagliamo, non dici io sto sbagliando, che è una cosa molto molto difficile da fare, secondo me. E io stesso da genitore ne parlo, perché so di fare degli errori e cerco di ammetterli il più possibile, questi errori che faccio. Bisognerebbe pensare di più a questa cosa, non solo per quanto riguarda quelli che sono i problemi e le droghe tradizionali, ma anche sull'utilizzo del web, perché il web può far male se utilizzato in una determinata maniera senza nessun tipo di controllo.
Ma arriverà il momento, come per il tabacco, insomma, c'è stato un momento in cui si è preso atto del fatto che fumare fa male. Io fumo, ma so che fa male e credo che sia giusto che le compagnie del tabacco investano parte del loro fatturato per dire il tabacco fa male. Ecco, vorrei che le compagnie del web destinassero parte del loro fatturato a dire il web fa male ai giovani, e sto presente per presentare un disegno di legge a riguardo.
Ok, qui forse la parte più grave che è stata detta, ma al tempo stesso passa abbastanza in sordina perché l'ha detta in una maniera molto eloquente, devo dire. Ma il fatto di dire che il fumo fa male, lui sa che fa male eppure fuma, ti rende autolesionista, perché appunto sa quali sono le conseguenze eppure fuma lo stesso, probabilmente per stimolare gli ormoni di cui ha parlato in precedenza, che gli creano la sensazione del piacere. Ma dall'altro lato si va ad equiparare una delle cause di morte maggiori con una possibile dipendenza dal web, che non c'entra niente. Tra l'altro il fumo non fa male solo a te, fa male anche agli altri, e quindi è doppiamente negativa questa cosa. Mentre dall'altra parte stiamo parlando del web, che al massimo ti rende un pochino più chiuso. Quindi secondo me è il paragone più sbagliato e più grave metterli sullo stesso piano e giustificare e legiferare al riguardo. Tra l'altro il fatto di metterli sullo stesso piano in un certo senso solleva quella che è la dipendenza dal fumo. Non è così grave fumare, perché lo possiamo mettere più o meno allo stesso piano di stare sui social tutto il giorno, e quindi è una sorta di giustificazione per il senatore stesso su quello che sta facendo, se ci pensate.
Ma al momento esiste un limite in Italia per iscriversi ai social network?
Le norme ci sono, la norma europea 16 anni, norma recepita dall'Italia, respinta in modo particolare dal Movimento 5 Stelle, 13 anni. I minori di 13 anni non potrebbero iscriversi a un social. L'87% dei minori di 14 anni è iscritto a un social. Perché? Perché nessuno controlla e perché i genitori spesso sono conniventi, dichiarano il falso per non avere seccature dai loro figli.
Allora, premesso la frecciatina al Movimento 5 Stelle, che vabbè, chi se ne frega, tanto non stiamo parlando di politica, e premesso il fatto che viene detto una percentuale senza citare nessuna fonte, è molto interessante come in questo caso non si stia dando la colpa al web o ai giovani, ma si stia dando la colpa ai genitori che sono conniventi. Quindi sono loro che mentono, e quindi il problema è lì.
Arriverà il momento che questo verrà giudicato riprovevole, sbagliato, perché ci sarà un giudizio sociale per un genitore che piazza il proprio figlio di 8 anni davanti al telefonino al ristorante per non avere seccature. Quando quel momento sarà arrivato, saremo nelle condizioni di affrontare il problema. Perché arrivi, bisogna che se ne parli.
Sicuramente la cosa più intelligente detta è stata proprio quella di che se ne parli, cioè bisogna parlare di più, bisogna informarsi di più, bisogna analizzare di più le situazioni, e allora questo cambiamento sociale avverrà. Sinceramente io mi sento più una mosca bianca, ma vedo che questo comportamento di abbandonare i figli davanti al telefonino esiste e c'è, ed è una cosa palese e molto frequente, ma è quello il problema. Non è il problema lo strumento, non è il problema lo smartphone, il problema è abbandonare le persone, abbandonare i bambini davanti agli smartphone, esattamente come era abbandonarli davanti alla TV, o se torniamo ancora più indietro, lasciarli per le strade che imparino quello che devono imparare.
Senta, una domanda personale, lei se lo pone un limite nell'uso dello smartphone, del web, della rete?
Guardi, io le confesso, io facevo il giornalista e dirigevo un giornale prima delle scorse elezioni. Fino a quel momento non ero sui social, ma non per un pregiudizio, perché credo di aver capito che è una grossa perdita di tempo, è tempo sottratto a cose più importanti. mi sono dovuto iscrivere per ragioni di trasparenza e di rapporto con l'elettorato, ma credo che quando finirà tutto questo tornerò a cancellarmi.
Tornerà volentieri alla vita reale. Grazie Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, componente della Commissione Istruzione al Senato, che ci ha parlato del suo libro Coca Web sui rischi della dipendenza dal web.
Oh, e chiudiamo con un autogol incredibile da parte del senatore Cangini, perché prima dice che crede che i social siano tempo sottratto a cose importanti e che si è dovuto iscrivere per trasparenza nei confronti dell'elettorato, e quindi per lui avere contatto con l'elettorato è tempo sottratto a cose importanti. Quindi un politico che pensa che avere contatto con la gente sia una cosa poco importante non sta facendo un buon politico, devo dire. Non vede l'ora di cancellarsi e tornare alla vita reale. Ma la vita reale sono gli elettori, quindi è un autogol incredibile, secondo me, se ci pensate bene. Peccato finire l'intervento così, perché veramente ha perso qualunque tipo di credibilità con questa frase. Tra l'altro, e concludo diciamo l'intervento, è stato bello lungo ma ha voluto analizzarlo, il fatto di essere così distante da quello che è il mondo dei social, considerandoli tempo sottratto, vuol dire che non li conosce, non è dentro, e quindi può giudicarli da fuori. Ma senza conoscere una cosa, fondamentalmente non la conosci. Se non la provi, non la conosci. Uno, per provare e capire cos'è il mondo social, dovrebbe esserci dentro, dovrebbe viverlo ogni giorno e dovrebbe parlare con le persone che vivono nel mondo dei social per cominciare a conoscerlo. Credo che alla fine il grande insegnamento che questo intervento ci può dare non è tanto dire questo senatore dice delle fandonie, ma è piuttosto impariamo da quello che viene detto, cerchiamo di analizzare di più nel dettaglio che cosa succede e cerchiamo noi stessi di fare autocritica per poter migliorare quello che è il nostro rapporto con i social e quello che è il rapporto delle nuove generazioni, partendo dai nostri figli.